File 17, pagina 105. Ogni giorno i prigionieri, che erano più in forze, dovevano portare all'ospedale dalla cucina i paioli della zuppa, racconta Feichiel. Un giorno dozzine di musulmani si buttarono addosso agli inservienti come cavallette, i paioli si rovesciarono a terra, i musulmani affamati si gettarono a terra e inghiottirono il cibo mischiato con la terra. Poco dopo la strada del lager era ripulita non soltanto del cibo, ma anche della sporcizia. Kitty Hart ricorda una scena analoga avvenuta nel lager femminile. Durante il trasporto si era rovesciata della zuppa. Alcune internate si stesero sul terreno e leccarono quello che era accaduto sul terreno melmoso. Altre rovistarono in cerca di bucce di patate. Max Mannheimer si era avvicinato molto allo stadio di un musulmano e poté salvarsi grazie ad alcune fortunate circostanze. Egli descrive senza pudori come si sentisse in quello stato. Mangio le patate con la buccia. Tengo particolarmente d'occhio quelli che hanno ancora la forza di sbucciare le patate. Vado a elemosinare le loro bucce e me le mangio. No, non posso dire neanche che le mangio. Le inghiottisco avidamente, come un animale, come se avessi paura. Forse temo l'invidia degli altri che, come me, mangiano le bucce. Mi vergogno e osservo accanitamente chi sta sbucciando le patate. Primo Levi scrive: come è debole la nostra carne. Io mi rendo conto appieno di quanto siano vane queste fantasie di fame, ma non mi posso sottrarre alla legge comune, e mi danza davanti agli occhi la pasta asciutta che avevamo appena cucinata, Wanda, Luciana, Franco e io, in Italia, al campo di smistamento, quando c'è giunta a un tratto la notizia che all'indomani saremmo partiti per venire qui, e stavamo mangiandola. Era così buona, gialla, solida. E abbiamo smesso, noi sciocchi, noi insensati. Se avessimo saputo, e se ci dovesse succedere un'altra volta, assurdo. Se una cosa è certa, al mondo è bene questa, che non ci succederà un'altra volta. In un'altra pagina Primo Levi scrive: dopo 15 giorni dall'ingresso, già ho la fame regolamentare, la fame cronica sconosciuta agli uomini liberi, che fa sognare di notte e siede in tutte le membra dei nostri corpi. Già ho imparato a non lasciarmi derubare, e anzi trovo in giro un cucchiaio, uno spago, un bottone di cui mi possa appropriare senza pericolo di punizione, li intasco e li considero miei di pieno diritto. Già mi sono apparse sul dorso dei piedi le piaghe torpide che non guariranno. Spingo vagoni, lavoro di pala, mi fiacco alla pioggia, tremo al vento, già il mio stesso corpo non è più mio, ho il ventre gonfio e le membra stecchite, il viso tumido al mattino e incavato a sera. Primo Levi, quasi come un ritornello, dice: ma come si potrebbe pensare di non avere fame? Il lager è la fame, noi stessi siamo la fame, fame vivente. Elie Wiesel: non avevo alcun genere di interesse se non quello per la mia zuppa quotidiana e per un pezzo di pane raffermo, pane, zuppa. Questa era tutta la mia vita. Io ero corpo, forse ancora meno. Io ero uno stomaco consunto dalla fame. Albert Menasche: eravamo praticamente uguali ad animali selvaggi. La nostra unica occupazione consisteva nell'evitare bastonature e soprattutto ricevere sostentamento. Il nostro desiderio più grande era metter fine alla fame. Albert Menasche: eravamo praticamente uguali ad animali selvaggi. La nostra unica occupazione consisteva nell'evitare bastonature e soprattutto ricevere sostentamento. Il nostro desiderio più grande era metter fine alla fame. Henri Bulavko descrive come una volta nel lager esterno di Javorzno tre ebrei greci riuscirono a strappare un osso a un cane dopo un lungo inseguimento. La dottoressa Lucie Adelsberger dice a questo proposito: chi veramente sa cos'è la fame sa che non si tratta soltanto di una sensazione vegetativa animale dello stomaco, bensì di un tormento che spezza i nervi, un urto che si abbatte su tutta la personalità. La fame rende malvagi e rovina il carattere. Molte cose che succedevano fra gli internati e che sembrano a ragione mostruose a chi guarda dall'esterno diventano comprensibili e in parte giustificabili quando si guardino tenendo conto della fame. La Adelsberger confessa di aver pianto come una bambina a causa della fame. Maria Elzbieta Jezierska ha descritto come si possa cadere in basso quando alla fame cronica del musulmano si aggiunge la voracità del convalescente. Paola è riuscita a superare il tifo, è ricoverata all'ospedale e guarda con una terribile, ingorda e micidiale invidia quelle che sono riuscite a organizzarsi un cucchiaio di zuppa. Ammazzare di botte e impossessarsi di un cucchiaio di zuppa, questi sono i suoi pensieri. Paola sente montare in sé un odio terribile, la spaventosa invidia di un mendicante. Sente i corpi sudati, caldi, schifosi delle altre malate di tifo che sono state buttate su questa branda originariamente prevista per una sola persona. Adesso alza la testa. Se crepaste, finalmente. È vero, un paio di settimane fa era una di loro. Anche lei brontolava tutta la notte lamentandosi. Anche lei sudava e urinava senza controllo. Anche lei si era esposta senza difese alle cimici, ma poi aveva perso conoscenza. E invece queste vigliacche non la perdono. Per cosa hanno ancora bisogno di mangiare? E ci stanno attente, come quelle sane. Paola guarda con rabbia furiosa la punta del naso della Novak, che sporge in modo innaturale, come se fosse una morta. Sotto il sacco di paglia la Novak tiene una scatola dove ha raccolto avanzi di pane. La zuppa invece se la mangia, anche se Paola le ha raccontato che le fa male, eppure mangia, nonostante abbia la diarrea. Per questo poi sporca il sacco di paglia. Paola fissa lo sguardo sul profilo ancora vivo della donna i cui sporchi calcagni vanno a finire sotto le sue ascelle. Ogni notte è in attesa. Forse è arrivata l'ora? La Novak diventa sempre più debole. Non si può neanche più pensare che riesca ad alzarsi per ricevere il rancio. La Novak non è neanche più in grado di sollevare il proprio corpo, ma una cosa ancora può farla: mettere nella scatola la sua porzione di pane. E quando lo fa, i suoi occhi luccicano nello stato febbrile in cui si trova. Gli occhi incavati della Novak brillano quando viene distribuito il pane. La mano si tende come una rossa radice per afferrare il pane. Lo prende, lo stringe al petto con un movimento delicato, come sarebbe delicata una madre con il suo bambino, e al tempo stesso così forte come gli artigli di un falco, come stregata. Paola osserva per tutto il giorno questo pane di un'altra compagna e non riesce a staccare lo sguardo. Per la prima volta la Novak non ha messo il suo pane nella scatola, non ha più la forza per farlo. Adesso è già sera e la Novak non è ancora morta. Paola si guarda rapidamente intorno. No, nessuno vede. Con cautela si spinge più vicino alla Novak. Sta in ascolto. No, sicuramente non ha più conoscenza. Con cautela, con grande cautela, cerca di estrarre il pane dalla mano rattrappita della moribonda. Ma le dita, nella lotta contro la morte, sono così rigidite che non è possibile tirar fuori pezzi di pane. Paola trema, dentro di sé bestemmia in modo sconcio, strappa da quella mano con sempre maggior forza. Davanti alla morte obbedisce all'imperativo della vita. Può sentire come quel corpo accanto al suo lentamente si raffreddi. Finalmente Paola chiama la guardia notturna, che tira giù il cadavere e lo porta via. Si prende finalmente la scatola, il pane è ammuffito, ma Paola mangia ugualmente tutto quello che non è già completamente verde. 2 giorni dopo muore fra tremendi dolori. Sotto il suo sacco di paglia le vicine trovano una scatola con alcune razioni di pane non consumate. Non erano ammuffite. Tadeusz Borowski ha descritto come gli esseri umani possano essere spinti di là da ogni limite. A Birkenau devono essere fucilati 20 russi. Tutti gli internati devono recarsi sul posto e assistere alla fucilazione. Inoltre, a titolo di punizione, non riceveranno il rancio serale. Attenti, pronti, fuoco, disse il comandante senza alzare il tono della voce. Le carabine urlarono. I soldati balzarono un passo all'indietro per non essere spruzzati dalla materia cerebrale dei crani sfracellati. I russi barcollarono, caddero a terra rumorosamente, come pesanti sacchi, ricoprendosi di sangue e materia cerebrale. I soldati buttarono le carabine sulla spalla e si allontanarono velocemente verso le torrette di controllo. I cadaveri furono provvisoriamente trascinati sotto il filo spinato. Il comandante, con il suo seguito, salì su una scoda che, fra una nuvola di fumo, fece retromarcia e si avviò verso il portone. Il comandante, abbronzato, brizzolato, si era appena allontanato quando la folla silenziosa, che aveva premuto sempre più forte verso la strada, si scatenò con un ruggito minaccioso, si gettò sulle pietre insanguinate, si mischiò fragorosamente e infine si disperse velocemente nei diversi blocchi sotto i colpi di bastone dei capi camerata e capi blocco, che erano stati chiamati da tutto il lager per tenerli sotto controllo. Io stavo un po' appartato dal luogo dell'esecuzione e non avevo potuto spingermi avanti fra la calca in tempo, ma quando il mattino seguente fummo mandati fuori a lavorare, un derelitto ebreo dell'Estonia, che trasportava tubi insieme a me, mi assicurò, parlandomene per tutto il giorno con grande entusiasmo, che il cervello umano era talmente delicato che lo si poteva mangiare anche senza cuocerlo, così com'era. Borowski conclude con una definizione: si ha davvero fame solo quando si arriva a considerare un altro essere umano come qualcosa che può essere mangiato. Il dolore provocato dalla fame cronica restava fino all'ultimo la sensazione dominante su tutte le altre. Jacques Furmanski parla di un compagno di sventura che era stato vittima di una selezione e destinato a morire, e che non seppe chiedere null'altro che un pezzo di pane. Tutto quello che mi rimane è mangiare, mangiare, morire con lo stomaco pieno. Quando il numero degli avviati al crematorio era così ridotto che sarebbe stato antieconomico riempire di Zyklon B una grande camera a gas, allora si preferiva fucilare i condannati. Un componente del Sonderkommando, la squadra speciale, ha descritto una di queste fucilazioni. Nelle sue annotazioni, che furono poi ritrovate sottoterra, egli scriveva: da un qualche lager sono stati portati degli ebrei magri e affamati. Sul piazzale si sono svestiti. Alla fucilazione sono andati uno alla volta. Erano terribilmente denutriti e supplicavano, per il loro ultimo attimo di vita, di ricevere un pezzo di pane. Fu portata una gran quantità di pane. i loro occhi appannati e spenti a causa della fame terribile si infiammarono di una selvaggia esaltazione, afferrarono il pezzo di pane con entrambe le mani e lo inghiottirono avidamente mentre salivano la scala per avviarsi alla fucilazione. Che cos'era più duro da sopportare, la fame o la sete? Qualunque anonimo internato a Birkenau si poneva questa domanda. Nel lager principale l'approvvigionamento idrico era tale che si doveva lottare per potersi lavare, ma si poteva calmare la sete. Kamizierz Smolen sintetizza con cognizione di causa. Le condizioni igieniche e sanitarie nel lager principale di Auschwitz erano miserevoli, ma le condizioni di Birkenau erano veramente senza speranza. Simon Lax descrive la situazione nel lager maschile di Birkenau nell'estate del 1942, quando era abitato solo da pochi mesi. Nel lager non c'era acqua, funzionava una sola pompa, ma per la cucina, se si voleva avere una goccia d'acqua, si doveva barattarla con del pane. Il 16 agosto 1942 il lager femminile fu trasferito nella sezione B1 o prima di Birkenau. Hilda Orakova descrive i primi tempi. C'era una sola fontana. Ci erano caduti dentro dei cadaveri. Abbiamo sospinto giù i corpi morti per poi tirar fuori l'acqua. Anna Palarczyk si ricorda di questa fontana che faceva parte della cucina. Per la verità, nella fontana non erano caduti i corpi di donne morte. Durante la notte alcune donne, tormentate dalla sete, si erano avvicinate strisciando la fontana, benché ciò fosse vietato. Accadde che una di esse, particolarmente debole, nel tentativo di procurarsi di nascosto l'acqua, cadde dentro alla fontana e annegò. Anna Palarczyk, che era stata deportata alla metà d'agosto del 1942, poté lavarsi per la prima volta solo verso Natale, e ciò fu possibile soltanto perché una sua amica era riuscita ad organizzarsi un secchio d'acqua. Il 27 gennaio 1943 furono inviate nel lager femminile alcune francesi. Il lager era allora abitato da circa 6 mesi. Fra queste donne c'era anche Marie-Claude Vaillant-Couturier, che al processo di Norimberga, a proposito dell'approvvigionamento idrico, riferì: quando noi arrivammo c'era per 12.000 internate un solo rubinetto d'acqua che non era potabile e che scorreva irregolarmente. Dato che questo rubinetto si trovava nel bagno delle tedesche, ci si poteva avvicinare soltanto passando davanti a un posto di guardia occupato da delinquenti comuni tedesche che ci picchiavano terribilmente. Quindi era quasi impossibile lavarsi o lavare la propria biancheria. Trascorsero più di 3 mesi prima che potessero indossare della biancheria pulita. Quando c'era la neve la facevamo sciogliere per poterci lavare. Poi in primavera, recandoci al lavoro, usavamo la stessa pozzanghera che trovavamo sul bordo della strada, sia per bere che per lavare le casacche e i pantaloni. Poi ci sciacquavamo le mani in quest'acqua sporca. Subito dopo la fine della guerra, Zofia Litvinska riferì: io fui assegnata al servizio di pulizia delle latrine, le dovevamo lavare con le mani, ci si contendeva questo lavoro perché così si aveva la possibilità di lavarsi un poco. Ancora nell'aprile del 1943, Kitty Hart trovò questo stato di cose. Quando uscimmo per il lavoro ci venne dato qualcosa da bere. Era già da lungo tempo che non bevevo e avevo una sete terribile. Finalmente arrivò il mio turno e mi versarono qualcosa nella ciotola. era una brodaglia di crauti scura, di colore blu marrone, che odorava di marzo. L'annusai, l'assaggiai ed ebbi un conato di vomito. Due ragazze accanto a me si consigliarono fra loro: la dobbiamo bere oggi oppure la dobbiamo tenere per lavarci? Decisero di bere insieme una porzione e di tenere l'altra per lavarsi. Mi avvertirono di non berne troppa, perché altrimenti avrei avuto la diarrea. Dopo aver ben conosciuto la vita del lager, Kitty Hart vedeva soltanto un modo per arrivare a procurarsi dell'acqua. Nella sauna c'era l'acqua, ma ci potevano entrare solo i pezzi grossi. Se un comune internato cercava di avvicinarsi, veniva picchiato e cacciato via. Compresi che se si voleva dare una buona impressione e non essere ritenuto un internato qualunque, si doveva innanzitutto essere vestiti meglio. Ma come poteva un internato sporco e puzzolente arrivare ad avere dei vestiti migliori o entrare in un comando più fortunato che consentisse di organizzarsi qualcosa? Il circolo vizioso poteva essere spezzato solo in casi eccezionali. Hermine Howard ha descritto come si presentavano le cose nel lager degli zingari. Dato che non c'era acqua, capitava spesso che chi era in stato febbrile bevesse l'orina. Il rancio ci veniva portato dentro alle tinozze in cui prima avevamo scaricato i nostri bisogni. Prima venivano lavate. Pagina 110.